Allora, intanto vi... No, che bello, vi ho tanti amici. Allora, intanto vi dico che tipo di percorso ho pensato di fare con voi, di fare insieme, perché è chiaro che nel prepararlo diventa anche il mio cammino di avvento. Quindi condivido con voi un cammino che faccio in prima persona, quindi che diventa un cammino, spero, comune, veramente di preparazione della culla di Betlemme nei nostri cuori. Vi dico come ho pensato. Oggi presento, presento, però spero che ci sia già un po' di sostanza. Presento, cosa intendo dire? Il concetto dell'avvento in sé. Oggi presentiamo l'avvento con una chiave di lettura, la speranza. Avvento, tempo di speranza. Quindi questa chiave ermeneutica diventa la linea attraverso la quale arriveremo a prendere in mano questo tempo. Oggi, stasera, ci lasceremo e proseguiremo nel percorso, perché quando appunto Don Roberto mi ha invitato ho detto: ma o facciamo quattro incontri tematici, autoconclusivi, prende quattro temi, non so, la messianicità, l'escatologia e così via, ne tratti uno alla volta, tutti inerenti al Vangelo, oppure fai un percorso. Ho ipotizzato, ho scelto di fare un percorso. La speranza per noi cristiani si fonda sulla promessa. Noi non speriamo, e lo vedremo oggi, perché siamo di carattere ottimisti. Noi speriamo perché abbiamo creduto in qualcuno. Quindi il secondo incontro avrà come tema la promessa. E lo facciamo attraverso un personaggio. I prossimi tre incontri saranno sempre su un personaggio, che è il personaggio che per eccellenza ha saputo ascoltare una promessa, forse fatto salvo Maria, ma io lavoro più nell'Antico Testamento, quindi sto più lì, Abramo. Quindi mercoledì prossimo Abramo, come colui che ha creduto. Mercoledì successivo, bene, la promessa ti inserisce in una relazione, ma entrare in una relazione con Dio porta con sé l'essere investiti di una vocazione. Tu scopri di avere un senso. Fai la scoperta che la tua vita vale. Prendi in mano il fatto che una missione ti è affidata. E allora chi è nell'Antico Testamento pensato un personaggio che possa essere paradigmatico in questo senso? L'unto di Israele, Davide. Allora Davide come il vocato, e guardando a lui vediamo a noi come chiamati a essere re. Sapete che nel battesimo siamo tutti re. Quindi Davide dal punto di vista della vocazione. In ultimo arriviamo praticamente a Natale, dobbiamo fare il presepe, ci dobbiamo preparare. Allora a quel punto l'ultimo sarà appunto la preparazione. E chi è che preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri? L'anello di congiunzione tra Antico e Nuovo Testamento, Giovanni il Battista, che poi è il personaggio per definizione dell'Avvento. Lui e Maria sono i due personaggi dell'Avvento, anche a livello liturgico, no? Non ho preso Maria un po' perché forse, la conosciamo un po' di più, ma in realtà anche Abramo, Davide e Giovanni sono molto conosciuti, però ritengo che è un po' più, almeno un pochino più raro sentire una catechesi su Davide, mentre su Maria è un pochino più diffuso. Quindi ho scelto questi tre personaggi. Oggi Abramo, Davide, Giovanni Battista, ne parliamo poi in futuro, anche perché devo ancora prepararmi, quindi non saprei neanche cosa dire. Sarebbe abbastanza imbarazzante. No, perciò partiamo da oggi. Oggi come è strutturato l'incontro? Innanzitutto io vi faccio una promessa. Alle 10 spengo il microfono. Se sono a metà spengo il microfono e poi vi passo gli appunti. No, perché bisogna avere un limite. Quindi se siete stanchi il vostro migliore amico diventa l'orologio, lo guardate e dite manca mezz'ora, taglie. Quindi sappiate che c'è un termine temporale. Dal punto di vista di struttura, come ho pensato l'incontro? Partiamo giustificando. Porre a tema la speranza per un cristiano è importante o meno? Risponderemo a questa domanda abbastanza velocemente. Questo sarà il cappello. Vedremo che è importante, perché sennò l'incontro finirebbe lì. La speranza è importante? No, allora finiamo. Chiaro che la risposta è sì, ma lo mettiamo a tema. Risposta a questa domanda, ci chiederemo: la speranza cos'è? Mettiamo, cosa si intende col termine speranza? Allora partiremo un po' dal mondo greco, non dal mondo biblico, che rappresenta bene, a mio avviso, l'aria che respiriamo. Cioè, è vero che siamo cristiani qui, ma viviamo in un contesto non cristiano ormai. Quindi abbiamo a che fare con termini che sono letti, vissuti, e noi li viviamo, noi li respiriamo, spesso con un significato non cristiano. Quindi cominciamo a mettere in luce cosa si intende fuori col termine speranza, e lo facciamo con la cultura greca, che di solito è un po' nostra madre da questo punto di vista. Poi entriamo nella Bibbia, ok? Quindi da lì vedremo cosa si intende per speranza e la differenza con la speranza cristiana. Che differenza c'è? Noi cristiani cosa vuol dire che speriamo? Fatto questo, sfociamo, il finale sarà tre indicazioni. Se fossero esercizi spirituali, io vi darei proprio tre esercizi da fare a casa. Ma non sono esercizi spirituali, quindi fate quello che vi pare. però tre indicazioni per vivere bene l'avvento, che nascono dal concetto di speranza cristiana. Bene? Partiamo. La prima domanda è: porre a tema il concetto di speranza significa farsi interrogarsi su qualcosa di importante? Significa porre l'attenzione su qualcosa di fondante? Sì, soprattutto per noi cristiani. Un cristiano senza speranza vuol dire che ha qualcosa che non va. Lo dico non io. Prima lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 15. Siate sempre pronti a rendere ragione della speranza che è in voi. Lì Pietro sta ragionando sul fatto che il mondo è ostile e nell'ostilità i cristiani perseverano. E perseverano perché? Perché sperano. In quanto speranzosi tengono botta. Se non avessero speranza mollerebbero. E allora questa frase di Pietro, a mio avviso, è geniale, perché dà un'indicazione missionaria. Voi tenete botta sperando, e siate sempre pronti a spiegare il perché sperate. Cioè, Pietro sta dicendo che un cristiano lo si vede in quanto spera. Quindi un cristiano evangelizza perché qualcuno dice: ma perché cavolo hai questa speranza che io non ce l'ho? Su cosa si fonda? Perché sorridi nonostante ti capiti di tutto? Perché non sei angosciato nonostante la vita magari è così cupa? Diciamo, una lettura tecnica della tua esistenza dovrebbe portare alla depressione e invece sei tranquillo. Perché? Me lo devi spiegare. Guardate, su questo condivido con voi, ogni tanto aggiungo anche cose un po' mie, no? Ci siamo incontrati con i preti di Vicariato di Cento e sai, si riflette, si diceva: ma ai giovani, cioè, come si fa ad attirarli? Cioè, come si fa? Non gliene frega niente. Cioè, è veramente difficile trovare un punto d'incontro. Un prete per me ha detto una cosa bellissima. Ha detto: ma che poi ha ripreso Papa Francesco, devi essere attrattivo. Cioè, la questione è che se tu sei felice, loro dopo ti invidiano, perché la felicità è molto rara in giro. Se tu ce l'hai, ti verranno a dire: la voglio anch'io. Perché sei felice? Perché sei tranquillo? Perché hai questa serenità che si sprigiona? Perché hai questa speranza? Ma se non ce l'hai, loro diranno, cos'hai da darmi? Puoi anche parlare benissimo, puoi anche essere onestissimo, ma sei più triste di me, abbi pazienza, mi tengo la mia vita. Quindi un cristiano ha la, e qui vado avanti, ha la speranza in quanto responsabilità nei confronti del mondo. È nostro dovere nei confronti dei non credenti il fatto di avere speranza, perché è nostro dovere che loro la vedano ed è loro diritto chiedercene ragione. Perché speranza? A quel punto pronunciare il Vangelo. Beh, ho preso solo questo, ma chiaro che è, capite che nella Bibbia ce ne potrei prendere miliardi. Paolo, la triade paolina, fede, speranza e carità. Rimangono queste tre cose, no? È il termometro. Vogliamo, come sta la nostra fede? Come stiamo nel nostro rapporto con Dio? Provati la febbre. Come stai a fede? Cioè, come stai a carità? Cioè, come stai a speranza? Se stai male a carità, se stai male a speranza, deducine che il tuo rapporto con Gesù deve essere messo a posto. Perché un rapporto con Gesù sano come conseguenza a quello. È proprio una diretta conseguenza. Un pero che non fa pere, c'è qualcosa che non va. Una fede che non genera speranza, carità, c'è qualcosa che non va. Bene. Credo che sia estremamente attuale. Se c'è una virtù che oggi c'è poco, credo sia la speranza. Manca la fede, certamente, ne parliamo spesso, manca la carità, ne parliamo spesso, ma anche la speranza. Dico una sciocchezza, ok? Perdonate, io sono qua, siamo amici, c'è anche Gesù, c'è Gesù? Non l'avete tolto, cavolo, non la sento. Allora, però io guardo un sacco di film, purtroppo, vado a casa e ho Netflix. Poi ho scoperto che non riesco a togliermi Amazon Prime. Tu appena compri qualcosa con Amazon hai anche Amazon Prime, non so come si faccia. Insomma, non so, io ho notato una cosa. Ci sono sempre più rari i film che immaginano un futuro bello. Quando c'è un film fantascientifico sul futuro è sempre apocalittico. È sempre distopico. Questi futuri bui, tristi, degradati, spesso è sciopata un'atomica e si va dopo che è sciopata l'atomica. Ma se i film, quelli sono professionisti, cioè se loro che hanno in mano il polso del sentire e fanno i film quelli che attirano, vuol dire che nei nostri cuori c'è questo. Cioè noi abbiamo in mente un futuro brutto. Allora è venuto questo frate a parlare alla GMG, ha detto uno slogan a mio avviso molto bello. L'ha preso poi da un libro, è uno slogan non inventato da lui, ma il suo monastero, perché sapete che il Papa farà il giubileo intitolato sulla speranza, pellegrini di speranza, scusate non l'ho detto, è il Papa che indica la speranza come tema, quindi mi sto mettendo nei suoi binari. E poi gli passo la relazione se gli è utile. Mi sono perso nella casa, il nome del padre. No, la GMG ha detto questa frase. Loro intitoleranno, affronteranno un tema di speranza con questo titolo: nostalgia di futuro. Abbiamo la nostalgia del futuro, non ce l'abbiamo più. Cioè noi non ci aspettiamo più un futuro che andrà meglio. Andiamo avanti però, perché ho promesso che alle 10 finivo e mi sono messo nei guai. No dai, ce la faccio. Allora, detto che è importante, detto che è cristiano, detto che è una responsabilità nei confronti del mondo, detto che ce n'è bisogno, allora cosa si intende con speranza? E vi ho detto, partiamo dal mondo greco. Ok, perdonate un attimo di microscopio. Facciamo un gioco, questa parola speranza è il pis in greco, è una dea, una personificazione. Sapete che i greci che erano molto allegorici. Mi piacciono molto i miti pagani, che detto in chiesa, ma non in quanto, perché hanno un fondamento filosofico. Cioè era una lettura della realtà che considera i miti pagani storielle sciocche, non li ha capiti bene, ok? Loro personificavano il modo in cui leggevano il reale. Poi dopo, è vero, sono cristiano, non per niente, per me è stata ovvio che io poi ho la visione cristiana. Però un punto di partenza veramente interessante. E il PIS, cosa vuol dire? Tradotto, si può tradurre con ritenere, pensare. È una sorta di congettura nei confronti del futuro. Quindi speranza è un ritenere, un pensare, avere una congettura nei confronti di ciò che accadrà. Quindi tu ti fai un'idea, ok? Di ciò che avverrà, di ciò che ti aspetta. E la speranza è chiaramente in chiave positiva. Cioè tu hai un pensiero, una congettura, una lettura di ciò che accadrà con l'elpis, cioè con speranza, cioè che andrà bene, che andrà perlomeno meglio, che accadrà del bello, del buono. E per i greci questo legame col futuro, questa visione buona di ciò che accadrà, è un pensare positivo o negativo, è da leggere in chiave positivo o negativo. Verrebbe da dire, beh, chiaro che è meglio. Chiaro che è la speranza, in quanto relazione positiva col futuro, è una cosa buona. Così così, interessante. Per i greci c'è una lettura, una concezione della speranza buona, ma c'è anche una concezione della speranza cattiva. Cioè c'è anche una speranza, perdonate la parola, stupida. Cioè che tu speri perché non hai capito bene. Tu speri perché sei un illuso. Andiamo con calma. Partiamo dalla concezione buona. Attenzione, serve, portate pazienza, serve un attimo anche questa lettura. La lettura buona della speranza per i greci cos'è? È una sorta di buon vivere. Cioè io oggi la situazione è questa, però dai, domani andrà meglio. Domani è un altro giorno. Sorge ancora il sole. Dai, davvero, andrà meglio. Voglio sperarlo. È una sorta di palliativo contro il male. È una sorta di sano vivere, di alleggerimento dello spirito. D'altronde funziona. Cioè come fai a vivere dicendo domani andrà peggio? Oggi va male, ma tranquillo, andrà più giù. Cavò? No? È anche sano. Quindi anche i greci dicono, è semplicemente sano. Avere questo modo di ragionare che dai, anche se oggi è dura, pensa che domani andrà meglio. Ok? Però questo in quanto tecnica di lieto vivere, è una tecnica, funziona di più, quindi fallo, è una tecnica quasi psicologica, ok? Che ha le radici in te stesso, cioè perché pensi che andrà meglio? Te lo autodici, perché è meglio così, cioè visto che non ti piace l'arte delle zappe sui piedi, ok? Mi aiuta a superare l'ansia, anche perché chissà, magari ci becco. Potrebbe anche davvero andare meglio, ma poi voglio crederci per stare bene. Questa è in chiave positiva, però voi conoscete, adesso andiamo in caso in chiave negativa, voi conoscete il mito di Eva, no, non è un mito, Eva, Adamo ed Eva. Nel mondo greco chi è Eva? Pandora. Non so se avete presente il mito di Pandora. Pandora era questa donna meravigliosa, bellissima, che Zeus, fa lo scherzo, cioè Zeus per vari motivi era un po' arrabbiato, si arrabbiavano spesso, gli dei greci dice io adesso le do un vaso pieno di tutti i mali del mondo. E poi io non ne metto mica, io non voglio apparire sciocco, cioè non voglio apparire cattivo come Zeus. Allora non voglio essere io a scatenarli nel mondo, ma voleva che si scatenassero. Io li metto nel vaso chiusi, poi dico a Pandora non aprire il vaso, ma va là che non resiste. È un po' una lettura pagana della mela. Io ti do la mela, poi ti dico non mangiarla. Come fai a resistere? In realtà non è così, no? Ovviamente. Però lì Zeus va apposta, Pandora non ce la fa, apre, esce di tutto. L'avarizia, la violenza, l'inganno. Pandora, quando vede sta roba cosa fa? Chiude il vaso. Nel chiudere è già uscito tutto tranne la speranza, che rimane dentro il vaso. La domanda allora è: ma se Zeus aveva messo tutti i mali lì dentro e c'era la speranza era considerata un male o un bene? Il più della gente lo legge: c'erano tutti i mali, ma almeno c'era la speranza che ti fa tenere botta anche quando le cose vanno proprio male. Questa è la chiave negativa della speranza. La speranza in quanto la più grande presa in giro. La speranza in quanto inganno. Spera. Vai, credi. Poi alla fine va a sbattere. Vabbè, spera. E alla fine avrai la più grande disillusione della tua vita. Io ti sto mandando a sbattere contro un muro e tu non rallenti perché ti ho dato la speranza. Se non avessi la speranza, curveresti. Se non avessi la speranza, ti accorgeresti che c'è il muro, freneresti. Ma visto che ti ho dato la speranza, tu accendi. E poi, pam! Terribile. E guardate che in questo la speranza è in quanto follia, la speranza è in quanto stupidità, cioè la speranza è in quanto la cosiddetta in Prometeo incatenato di Eschilo. Prometeo dice: ho voluto aiutare gli uomini togliendogli la paura della morte. E cosa hai fatto, Prometeo? Gli ho dato la speranza cieca. Cioè la speranza che non vede l'evidenza, meglio non vedere, la speranza che acceca, la speranza che tu non la vedi che muori, non la vedi che morirai, non vuoi vederlo. E guardate che noi adesso non siamo tanto cristiani, nel mondo, noi adesso nei confronti della morte utilizziamo la speranza di Prometeo, non utilizziamo la speranza di Gesù, la speranza cieca. Io voglio credere che sei in un altro posto, ma in realtà non ci credi che Gesù è risorto. Non sei fondato su qualcosa. È che è meglio credere, io chissà, io non so dov'è, però mi piace pensare che. Capite che qui è un valium? Cioè è quello che i greci dicevano, ti avrebbero detto, tu stai cedendo alla falsità, guarda. Tocca, vivi nel mondo reale. Spinoza, e ha finito, adesso per entrare nel mondo biblico, se no mi do un frustino e facciamo una bella penitenza generale, ma poi non per niente siamo cristiani. Quanto siamo fortunati ad aver conosciuto Gesù Cristo. Guarda. Allora, il Spinoza. Questa frase ve la leggo, poi sempre su questa linea, di una speranza cieca, cioè che sfida la realtà, folle, che irreale, falsa. Lui dice questa frase: quanto più ci sforzeremo di sottometterci alla ragione, quanto più dovremo non sottostare alla speranza. O speranza o razionalità, perché la speranza è irrazionale, ti vai al di là della ragione. Se tu vuoi stare razionale non puoi stare nella speranza, dice Spinoza. Al massimo ti puoi permettere quella speranza progettuale, cioè tu speri che un tuo progetto raggiunga gli scopi che tu ti sei prefissato, ma sei nell'ambito della ragione, cioè deterministico. Io ho fatto A, quindi mi aspetto B. Allora, quella sì, che è tecnica, causa-effetto. Non è più speranza, è progetto. Ok? Ma quella speranza che va al di là, che ti salva dall'ineluttabile, perché questo è il punto, per quanto tu progetti, l'uomo sfida anche dei mali che lo sconfiggono, per ultimo la morte, ma non solo, laddove tu vuoi rompere il cerchio dell'ineluttabile, o ti abbandoni la ragione o ti abbandoni la speranza. Questo dice Spinoza. Basta. Ho abbastanza introdotto il concetto dal punto di vista laico? Ci siamo? Entriamo nel mondo biblico? Dai. Nella Bibbia non c'è la speranza negativa. Non è vero, c'è. Non posso partire sbagliando. La prima frase che ho detto biblica è sbagliata. No, non è vero. Però nella Bibbia la speranza solitamente è positiva. E ha quella dimensione folle. Noi non ce ne rendiamo più conto che la nostra speranza di cristiani è folle. Cioè è folle, è sfidante. E noi non ci stupiamo più. Noi, sorella della speranza per un cristiano dovrebbe essere lo stupore. Perché noi non abbiamo la speranza progettuale di Spinoza. Noi non abbiamo una speranza fondata sui nostri progetti. Abbiamo una speranza di salvezza. Noi non crediamo in un Dio che ci guarisce. Noi crediamo in un Dio che ci salva. E qual è la differenza tra guarigione e salvezza? La guarigione è temporanea. Ti passa un tumore. Che ho. Mio papà adesso ha un tumore. Ho tanti amici col tumore, io spero che passi. Però ti passa, avrai 10 anni in più. La salvezza è un'altra cosa. Allora, abbiamo una speranza enorme, ma ha una differenza fondamentale rispetto alla speranza laica. Non è decentrata, non è fondata su di te. Sul fatto che di carattere sei ottimista, questo lo diremo dopo, sul fatto che hai fatto un'analisi che ti porta a pensare che andrà bene, falla, bellissimo l'ottimismo, meglio, bellissimi progetti, buoni, ma la speranza cristiana non si fonda su di te, sui tuoi progetti, sul tuo carattere, si fonda su un altro, si fonda su Dio. È una speranza eteronoma, esterna, sorella della fede. Qui c'è tutto il saldo da fede creduta a fede credente. Ci avete mai pensato? Fede scuola. La fede creduta è quando tu accetti dei concetti. Io credo che Gesù esista, anche che sia risorto, e fin qua sia allo stesso livello del diavolo. Anche il diavolo crede che Gesù sia il figlio di Dio, lo sa anche meglio di noi. Quando la fede creduta diventa fede credente, cioè entri in relazione, accogli nella tua vita, a quel punto ti appoggi su qualcun altro, dici ci sto, mi fido. Oltre a ci credo diventa mi fido. A quel punto speri per un cristiano. Fa vedere come siamo messi col tempo. No, dai, ci siamo abbastanza. Tant'è che per un cristiano ci sono due parole ebraiche che ho detto il pis per il greco, ve l'ho spiegato. Ora vi dico in ebraico. Ma che se ne frega, cioè non è che vuole fare bella figura, anche perché l'ho solo ascoltato anch'io di un altro e sto facendo il microfono di un altro che ho ascoltato, eccetera. Nella Bibbia, Antico Testamento, intendo in ebraico, quindi non in greco, i termini sono due, sever e tikna. Chi se ne frega. Però, tradotti, cosa vogliono dire? Severe, che è quello più raro, ha il concetto di fissare lo sguardo. Tu speri in quanto hai lo sguardo fissato su qualcuno. Sì, hai lo sguardo che guarda in avanti, ha questo come si chiama, questa pennellata, questo accento, lo sguardo proiettato in avanti, ma soprattutto fermo su Dio. Hai fissato lo sguardo, questa è la speranza. E allora il secondo termine, che è quello più famoso, Thich Nhat, famosissimo, l'avete già sentito, però è che significa forza, salvezza. Cioè, in quanto tu hai lo sguardo fermo nel tuo rapporto con Dio, hai questa speranza che è forza. Sapete in greco come hanno tradotto questo secondo termine? Speranza, perché in greco non c'è. Adesso c'è qui la Rosanna, c'è un sacco di gente che parla greco. Oh Rosanna, sei cristiana, dopo mi dice che ho sbagliato, ma non farlo davanti a tutti. Come tu non hai una parola per tradurlo. Sapete come hanno questo Thich Nhat? L'hanno tradotto in greco con eupomone. Eupomone, Rosanna, si può stare sotto, perseverare sotto, si può dire, rimanere sotto. Che dici, vabbè, in italiano assomiglia a pazienza. Voi aveste tradotto speranza con pazienza? Sapete cosa vuol dire pazienza? Saper patire. Ma è geniale come traduzione. La speranza la si vede, perché sennò è astratto. Dov'è che vedo la speranza? Che sorrido? Che l'allegria? Sono estroverso? Ma quello è carattere. Quello è carattere. Puoi averlo o non averlo, non bisogna sentirsi in colpa del proprio carattere. Ci può essere gente che di carattere è ombrosa, ma dal punto di vista biblico che è molto più speranzosa di un allegro, perché lo si vede dagli eupomone, cioè nella situazione di tensione regge. L'eupomone è questo, è la prova sotto sforzo. Ti viene un male, non ti disperi, tieni botta, non crolli, è il reggere nel momento della prova. Questa è la, non è geniale, questa è la manifestazione nella traduzione greca della speranza, la si vede lì, perché hai gli occhi fissi su Dio, non su di te, perché sei appoggiato a qualcun altro. Cosa vuol dire? Sostienimi secondo la tua parola e avrò la vita, virgola, non deludermi nella mia speranza, dice un salmo. Sostienimi con la tua parola, io ho ascoltato la tua parola, ci ho creduto e sono diventato quindi credente, non deludermi nella mia speranza, mi appoggio su qualcosa, sono in relazione con qualcuno. Prendiamo una prima conseguenza, però poi in realtà andiamo anche poi già verso i tre punti che sono gli esercizi che vi dicevo, perché queste sono le conclusioni pratiche. Alla fine tiriamo le fila. Prima però un'ultima considerazione. Se è vero tutto questo, ha una prima conseguenza. La speranza non è istintiva. Per noi cristiani la speranza non ti sgorga automatica, è frutto di ascesi, è frutto di esercizio, è frutto di allenamento, è frutto di disciplina, di custodia del tuo rapporto con Dio. Non è un qualcosa che così spero di averla, no, la devi curare. Se è vero che la speranza custodisce te, biblicamente è altrettanto vero che te devi custodire la speranza. Non è vero biblicamente che la speranza è l'ultima a morire. Anzi, biblicamente, delle tre virtù è la prima che muore. Si spegne subito, ma è la prima a risorgere. Risorge facilmente, ma scompare anche facilmente. Chiede cura, chiede ascesi. Non è così, vediamo se mi sgorga, perché è fondata su un altro e nasce dalla cura del rapporto con quest'altro. Ok, mi sembra di averlo detto. Su questo, scusa, sto ormai vado in fondo alla chiesa. Su questo c'è un libro interessantissimo di un ballerino. Non so se voglio dirlo, perché l'ho trovato geniale. Non l'ho letto, me ne hanno parlato, lo voglio leggere. Questo ballerino, non so chi sia, fate conto Roberto Bolle. Lui dice, mi dicono, come sei, pensate, ballerino di definizione è aggraziato. Un ballerino sgraziato, cioè, ok, esatto, è come un prete che va a Lambone e comincia a parlare di Maometto. Probabilmente ha sbagliato, cioè insomma, lavoro. Allora, un ballerino, e dicono, i complimenti che mi fanno è come sei spontaneo, come ti viene automatico. Lui fa una considerazione, quando l'ha detto, vedete quello mi si apre. Lui ha detto, guardate che quella che voi vi sembra spontaneità, vi sembra un automatismo, sono alla fine, non all'inizio. Dopo anni di esercizio, mi viene automatico. Fai quei passetti lì all'inizio, vediamo se ti vengono automatici. Le virtù non sono automatiche, diventano un habitus, ti abitui. E dopo ti diventano, la generosità ti esce automatica, se fai ascesi, se ti abitui, se ti eserciti. Se no ti diventa automatica la pigrizia. E ti verrà spontanea un'altra cosa. Noi siamo troppo, secondo me nel nostro mondo, difendiamo la spontaneità, che però che ci sta, non bisogna essere rigidoni, ma stiamo attenti allo spontaneismo, che invece non è spontaneità. Lo spontaneismo è vediamo cosa mi tira, che non è, ok, ci si allena e anche alla speranza. Ok? Bene. E allora, questa speranza, adesso vi ho detto, ci si allena in che modo? Ora vi do i tre cosiddetti, le tre coordinate. Partendo da un punto, e questa è l'ultima parte, partendo da un punto, il primo punto che darò è la falsa speranza, cioè quella che per noi cristiani speranza non è, ma che rischiamo di avere, confondendola, e poi le tre coordinate per avere quella vera. Spero siate ancora vivi. Ok. Le due speranze che per biblicamente sono speranze, la vane, cioè che assomigliano a quella greca dell'inganno, cioè che ti illude. La prima, la speranza degli empi, dicono i salmi. Non così, non così gli empi, ma come la pula che il vento disperde. La loro speranza è vana. Cioè dice che ci può essere una speranza che ti manda a sbattere. Quando? Vabbè, questa la dico proprio molto velocemente perché è evidente, quando speri negli idoli invece che in Dio. Noi a volte possiamo veramente sperare di far carriera, sperare di farci un nome dove il motore è l'orgoglio, sperare che la nostra reputazione e così via, inseguire gli idoli, inseguire il vento. Faccio un esempio, insegui la reputazione, che l'idolo dei farisei, no? Fanno tutto per essere visti dalla gente. Tutto loro agire è solo e solo. Don Paolo, ma come parli tu? Cioè, ma lascia stare, cioè, vieni tu al posto di Don Roberto, che parlo è che io vivo per quello, per i complimenti, e vivo per i complimenti, vivo perché mi si dica bravo, perché sono dottor Bovina, ingegner Zanella, e così via, ho il mio nome. Si rischia, no? E lì ci dice, questa è una speranza, la stai inseguendo, non ti rimarrà niente, dice la Bibbia. sta inseguendo il nulla. Ho fatto l'esempio della reputazione. Gesù prende quello dei soldi. Vi ricordate, no? C'era un uomo ricco che gli andò particolarmente bene raccolto, disse: cosa farò? Ora che è andato bene, allargherò i miei depositi, poi dirò al mio cuore: mangia, bevi, divertiti. Stolto, questa notte stessa ti sarà chiesta la tua vita. Quel che hai guadagnato di chi sarà? Avete presente, no? È l'esempio di chi insegue il materiale, le ricchezze materiali, che questa è la prima speranza vana. La seconda è invece più fine, perché non è negativa. Non è negativa. Ma non è la speranza biblica, però l'ho già introdotta. L'ottimismo. Quella speranza è intesa come propensione di indole a vedere più il bicchiere mezzo pieno piuttosto che mezzo vuoto. Di mio vedo più il sole che le nuvole. C'è quel raccontino che si dice: c'è un prato di montagna, ci sono i fiori e ci sono quelli che mio zio chiamava i fiori di mucca. A te scegliere se essere ape o mosca. Ok? Cioè, ci sono tutti e due, sta a te decidere dove andare. Meglio essere ape. Quindi quella, come posso dire, quella propensione dell'animo di tendere al positivo, che è buona, ma non è la speranza cristiana, perché A, puoi avercela o no, di carattere. B, serve finché serve, perché comunque, insomma, quando poi hai una diagnosi pesa, cercano pure il fiore. Guarda pure il bicchiere mezzo pieno, ma se ti muore un figlio, bene, fai pure l'ape, ma è un fiore di mucca così. Ignorarlo è duro, eh? Allora, non è quindi negativa, ma non è la speranza cristiana. Quindi quella che abbiamo introdotto come speranza fondata su Dio e così via, quella vera, come si fa ad allenarla, perché l'abbiamo detto. La prima coordinata, sapete qual è? Ve ne do tre. La prima è la speranza, vi ho detto, è legame col futuro, o no? La speranza si nutre di passato. La prima coordinata è questa: fare memoria. Chi non ha memoria non spera. Perché cosa vuol dire sperare in Dio? Chi è? Adesso, se mi dicono a me: guarda, in parrocchia sei messo male, hai dei grossi problemi, hanno andato a fuoco alle mie porte, c'è andato a fuoco alle porte Santa Maria in Vado, non so se lo sapevate, ma vabbè. Paolo, sta andando a fuoco la chiesa, non sotto campanello, io sono sceso in calzetti e poi c'era il fumo ovunque, ma adesso è spento, questo non serve. E se mi dicono: Don Paolo, vai tranquillo, all'ufficio tecnico amministrativo c'è Don Stefano. Allora, a quel punto io mi risollevo o no? Sto tranquillo o no? Io sto tranquillo, sapete perché? Perché io e Stefano abbiamo una storia. Stefano, siamo stati compagni di seminario. Stefano mi ha accolto in seminario. Io l'ho visto diventare prete. Abbiamo condiviso il fatto che quando io ero l'Immacolata e lui li Destensi, ci siamo invertiti e siamo andati a mangiare una pizza al Duca di Bentivoglio.
Perché nessuno ci conosceva.
Nessuno ci conosceva. E lui descriveva me Lido, io descrivevo lui l'Immacolata. Ci siamo fatti forza a vicenda, abbiamo condiviso cose, ci siamo voluti bene, lui mi ha voluto bene. Allora, quando mi dicono all'ufficio tecnico amministrativo c'è Don Stefano, penso: no, dai, perché lo conosco, perché ho già un passato. Se mi dicessero all'ufficio tecnico c'è Don Giosualdo, va bene, andrò a vedere le recensioni su Yelp. Cioè, sperando che sia buono, ma mi consola fino a un certo punto. Se io ti dico: fonda la tua speranza su Dio, ma tu di questo Dio non ha mai fatto niente per te. Tu non riconosci che negli anni che hai passato, non so adesso quanti anni avete, di media 25. Allora,
bravo, bravo.
30.
Sì.
Ma se sono 30 li portate bene, avrei detto meglio. Nei 30 anni della tua vita, Dio si è mai fatto vivo? Perché se la risposta è no, perché devo cominciare a sperarci adesso? Allora la prima cosa è curare la memoria. Dire, adesso il primo esercizio che vi darei è ripensa la tua storia, parti con l'avvento ripensando a ieri. Ma ieri Dio c'è stato, mi ha incontrato attraverso delle persone, attraverso degli eventi, attraverso dei fatti, perché il primo fatto è quello che ascoltiamo a Betlemme. Noi ascolteremo il primo punto dell'avvento, è sullo ieri. La nostra speranza si fonda su qualcosa che è già successo. Questo è il primo criterio dell'avvento. Partiamo da una cosa già successa. Ma se quello che è già successo a Betlemme non è anche già successo nella tua vita, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di Gesù, Gesù, non è però il tuo. Spero di averlo chiarito. La speranza è un lavoro di archeologia. Parti scrutando la tua storia. Io posso dire, ho una storia con Dio. Abbiamo una storia. E dobbiamo poter dire così. Se non abbiamo una storia con Dio. Ok. Il secondo, quindi rapporto col passato. Ma il rapporto col passato, memoria, porta alla seconda parola, che è la penultima, eh? Guarda, finisco anche prima delle 10. Beh, non tanto prima. Però ci sto davvero. La seconda è il rapporto col presente. Se tu prima curi il tuo passato e Dio c'è stato, la conseguenza qual è? Che se Dio c'è stato, puoi sperare che Dio c'è. Se c'era, non è che adesso è andato via. Se c'era ieri, perché dovrebbe smettere di esserci oggi? E allora la seconda parola è vigilanza. Il secondo esercizio è un esercizio di vigilanza, avere gli occhi aperti. È il verbo dell'avvento, lo ascolteremo domenica. Siate vigilanti, lo dico a tutti, vegliate, dirà domenica Gesù. Cosa vuol dire vegliare? Vuol dire non essere addormentati. Cosa vuol dire essere addormentati? Vuol dire che stai tecnicamente dormendo, ma noi possiamo essere fisicamente svegli, ma spiritualmente addormentati, cioè distratti, non ancorati alla realtà, non con i piedi per terra, non attenti all'oggi, non con le orecchie e gli occhi aperti, stare attenti, è questo l'essere vigilante, l'essere attenti a chi? A Gesù che passa. Passa dove? Ogni giorno quante persone incontri, quante cose succedono, quanti appelli arrivano nella tua vita, la gente che magari ha bisogno. Ogni giorno essere vigilanti. È la seconda parola che nasce dalla speranza, perché io spero che Dio che c'era c'è. Ed è la seconda, è il secondo tratto dell'avvento. Dio che è venuto è il Dio che viene. Voi avete già capito quale sarà il terzo. Il Dio che è venuto è il Dio che viene, che è lo stesso Dio che verrà. Allora la terza parola è attesa. E con questa concludiamo, che anche questo è il terzo tratto dell'avvento. Noi ci prepariamo al Natale? Vi faccio una domanda, l'avvento è prepararsi al Natale? No. L'avvento non è prepararsi al Natale. L'avvento è prepararsi alla venuta di Cristo, alla seconda. Perché quella di Betlemme non è che noi possiamo più farci niente. Quella che è in gioco, non nel senso che dipende da noi se avverrà, ma dipende da noi se ci troveremo pronti, è la seconda. Il Natale, l'avvento, è il prepararsi alla seconda venuta, lo sottolineiamo troppo poco. L'avvento è scatologico. L'avvento è un prepararsi a Dio che sta venendo, che è venuto, quindi accoglilo oggi per essere pronto domani. Ok? Come ci si prepara? E con questo concludo. Aspettare. Cosa vuol dire? Se posso dire a Maria di nuovo, voglio proprio dire, condivido con voi alcune pennellate. Un rischio. L'attesa quando diventa pretesa. Cioè decido io cosa sto aspettando. Ho capito come è fatto Gesù. Quindi io ho già capito cosa mi aspetta. Pericolosissimo. La Bibbia è piena di persone che devono cambiare idea. Da Maria, che ha capito pian piano, probabilmente all'inizio non si aspettava la croce, Cana, non so se l'avete mai notato, non hanno più vino. Cosa risponde Gesù? Cosa c'è fra me e te, donna? Non è ancora giunta la mia ora. Pensate che Gesù stia offendendo Maria, cioè fatti i fatti tuoi? Pensate che Gesù sia lo scaricatore di porto che non vuole bene a Maria? Stiamo attenti. Cosa c'è tra me e te? Cioè, che relazione c'è tra me e te, mamma? Non è ancora giunta la mia ora. Tu mi stai chiedendo di manifestarmi, ma tu stai mettendo in moto una macchina che hai capito dove finirà? Hai capito che quello che parte da Cana finirà sul Calvario? Hai capito che mi stai chiedendo di cominciare a donarmi, ma il mio dono ha la forma della croce. Sei pronta a donare tuo figlio? Sei pronta a dire sì di nuovo? Cosa c'è tra me e te? Non è ancora giunta la mia ora. Vuoi anticiparla? Ci stai? Fate quello che vi dirà. Ma lei, anche per lei, è stato un cammino. Pietro, non ti capiterà mai questo. Quanto Pietro ha fatto fatica a capire. Cioè, l'attesa, ma disposta a crescere nella conoscenza. Cioè, l'attesa che non deve essere pretesa, cioè io voglio Gesù fatto in un certo modo, è una continua scoperta, ma l'attesa aperta allo stupore. Non me l'aspettavo. È più bello, è ancora più bello, stupisce. Questa è la vera attesa. Se noi non siamo disposti allo stupore, non possiamo aspettare. Siamo schiavi delle nostre pretese, non delle attese. Basta. Noi abbiamo introdotto adesso questo concetto, la speranza cristiana che è fondata su Dio, è Lui la nostra speranza, con Lui abbiamo una storia. Dobbiamo richiamarla alla mente. Se fosse un esercizio ti direi, se tu ti prendi tre quarti d'ora e ripensi la tua storia, ti direi proprio così. Poi, secondo, ok, ci sto oggi, Gesù che sta passando oggi, e nell'attesa di domani, aprendosi all'umiltà dello stupore. Per chi vuole, se vi va, domenica prossima andiamo avanti e insieme ad Abramo ascolteremo di un Dio che ci apre la speranza come un Dio della promessa.
Mercoledì.
Che cosa ho detto?
Domenica.
Ho detto domenica, ma mercoledì. Ok, per chi vuole ci vediamo qua, mercoledì prossimo. Va bene? Basta.
È tutto per le domande, per le
domande. Se voglio.
Se possiamo lasciare un po' di spazio per un riecheggio personale oppure anche per domande. Qui dopo comunque mi faccio dare la lettera qui nel però bisogna stare molto vicino.
Io mi prendo la libertà di poter rispondere, non lo so, se non lo so. Allora, anche qui mi rifaccio una frase che non ho mai capito, se è di Giovanni XXIII o di Ignazio di Loyola o di nessuno dei due. Però parto da Platone. Non mi ricordo. Rosanna, che lo sei fatta? Platone è lui che dice della auriga tirata da due cavalli, che uno tira su e l'altro tira giù. Allora, Platone aveva questa idea, non vado troppo adesso, un'altra ora, non arrivo più. Platone aveva questa idea, no? Della auriga tirata da due cavalli, lo spirito e la carne ti tira giù, lo spirito ti tira su. Noi rischiamo ad avere la stessa idea con la grazia di Dio, cioè la nostra vita è tirata da due cavalli, la grazia di Dio e il mio impegno personale. Poi, a seconda di quanto hai fede, se tu sei uno che ha molta fede, allora la grazia di Dio è uno stallone e i miei sforzi sono un pony, ok? E Dio fa il 99% e io faccio l'uno. In realtà i maestri spirituali dicono che il cavallo è unico. Cioè Dio lavora sempre in sinergia con noi. Dio non si sostituisce, ma lavora con. È veramente molto sinodale. È pieno il Vangelo di questi. Gesù che non può fare miracoli perché non aveva fede. Noi possiamo impedire a Dio di agire. Dio, non so se l'esempio dei cavalli per me è chiarissimo. Che sembrano due cose che tirano, ma tira più lui, più tiriamo insieme. E anche questo con la provvidenza. C'è una frase, appunto, non mi ricordo chi è, che dice: fai come se tutto dipendesse da te, sapendo che tutto dipende da Dio. Ignazio di Loyola, vero? Per me è geniale. Cioè, tu devi agire come se tutto dipendesse da te. I progetti devi farli. Sul tuo lavoro devi fare, io non posso arrivare qua senza aver preparato l'incontro, l'ho preparato, poi arrivo qua e dico: Signore, ispirami. Il Signore dirà: lavora, bomber. Cioè, dopo io ti ispiro, ma ti ispiro mentre lavori, poi dopo ti richiamo a lavoro con te. Quindi questo per me è il sano rapporto con la provvidenza. Io faccio come se tutto dipendesse da me, poi come San Giuseppe vado a letto e dormo. Anche se le cose dicono, dopo che ho fatto tutto quello che dovevo fare, dormo, perché poi non tutto dipende da lui.